Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da PM nel 2021, Le Indomabili. 33 donne che hanno stupito il mondo è una raccolta biografica di Daniela Musini, dedicata a figure femminili che, in epoche e contesti molto diversi, hanno contrastato limiti sociali, politici e culturali. Il volume riunisce 33 ritratti di guerriere, sovrane, artiste, scienziate, attrici, stiliste, mediche e protagoniste dell'impegno civile. Tra i nomi più noti figurano Ipazia d'Alessandria, Caterina Sforza, Emmeline Pankhurst, Coco Chanel, Frida Kahlo, Anna Magnani, Evita Peron e Rita Levi Montalcini. Il suo scopo non è proporre una teoria unica della storia delle donne, bensì mostrare come la libertà femminile abbia assunto forme concrete e talvolta contraddittorie: studio, arte, potere, lavoro, attivismo o affermazione di sé. Il criterio che tiene insieme le protagoniste è l'indocilità rispetto alle aspettative del proprio tempo. Ne risulta un libro di divulgazione storico-biografica, che invita a riconsiderare vicende individuali spesso ridotte a stereotipi, scandali o immagini celebrative. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, 33 biografie come mappa di possibilità femminili. La scelta di costruire il volume attraverso 33 profili consente di evitare l'idea che l'emancipazione femminile abbia avuto un solo percorso o un solo linguaggio. Le protagoniste appartengono infatti a sfere molto differenti: la ricerca scientifica, la politica, le arti figurative, lo spettacolo, la moda, la medicina, le lotte per i diritti e l'esercizio del potere dinastico. Questa pluralità è importante perché sposta l'attenzione dalla figura eccezionale, isolata, a una costellazione di modi concreti con cui le donne hanno agito nella storia. Una matematica dell'antichità, una suffragetta britannica e una scienziata del Novecento non affrontano gli stessi ostacoli, né dispongono delle medesime risorse. Tuttavia rendono visibile la persistenza di barriere nell'accesso al sapere, alla cittadinanza e all'autonomia professionale. Il formato per ritratti favorisce inoltre una lettura non necessariamente lineare. Ciascuna storia può essere affrontata come incontro autonomo, mentre l'insieme evidenzia collegamenti tra epoche e paesi lontani. Musini non limita dunque l'idea di donna che ha stupito il mondo alle sole conquiste istituzionali. Include anche percorsi artistici e personali, nei quali l'impatto storico deriva dalla capacità di modificare immaginari, linguaggi o modelli di comportamento. L'indomabilità, in questa prospettiva, non è una qualità astratta, ma la risposta a vincoli specifici. Secondo, il rifiuto degli stereotipi come filo conduttore, non come formula semplificatrice. Il nucleo dichiarato del libro è il superamento degli stereotipi, che prescrivevano alle donne ruoli subordinati o rigidamente circoscritti. Il tema acquista significato proprio grazie alla distanza cronologica tra le figure raccolte. Per Ipazia d'Alessandria, la libertà di insegnare e coltivare matematica e astronomia rappresentava una posizione eccezionale e pericolosa in un mondo dove autorità religiosa, conflitto politico e sapere erano strettamente intrecciati. Per Emmeline Pankhurst, invece, la questione centrale diventa la cittadinanza politica, la rivendicazione del voto femminile. Affronta l'esclusione formale delle donne dalla decisione pubblica. In altri casi, quali Frida Kahlo o Coco Chanel, la rottura delle convenzioni passa attraverso la costruzione di un linguaggio estetico e di un'identità pubblica non conforme. Accostare questi casi richiede però una lettura attenta a ribelle. Non significa che tutte abbiano condiviso valori, metodi o condizioni sociali. Alcune operarono dentro istituzioni di potere, altre le contestarono. Alcune furono riconosciute, altre osteggiate o fraintese. Il valore del filo conduttore sta quindi nel porre una domanda comparativa contro quale norma agiva ciascuna donna e con quali conseguenze. Così la categoria dell'indomabilità diventa uno strumento per leggere le pressioni del contesto, invece di trasformarsi in un'etichetta celebrativa uniforme. Terzo, sapere, professione e creazione artistica, come territori di accesso negato. Una parte rilevante dell'interesse del volume risiede nell'attenzione a mestieri e ambiti tradizionalmente considerati maschili oppure concessi alle donne solo in forme marginali. Ipazia incarna il rapporto tra autorità intellettuale e vulnerabilità. La sua fama di studiosa e maestra rende evidente quanto l'accesso femminile al sapere potesse essere percepito come una minaccia. Rita Levi-Montalcini offre un riferimento novecentesco altrettanto significativo, mostrando il peso della continuità nello studio e nella ricerca scientifica nonostante discriminazioni e ostacoli storici. Le artiste e le interpreti presenti, fra cui Frida Kahlo e Anna Magnani, ampliano il discorso. L'arte non è rappresentata come semplice espressione individuale, ma come spazio in cui un'esperienza femminile può trovare forme, immagini e voce pubblica. Anche la moda, attraverso Coco Chanel, viene letta come settore capace di incidere sul modo in cui il corpo femminile si presenta e si muove nella società. La raccolta suggerisce pertanto che indipendenza non coincida soltanto con una dichiarazione di principio, richiede competenza, lavoro, visibilità e la possibilità di essere riconosciute come autrici o professioniste. Il limite implicito di ogni selezione di figure celebri è che la notorietà può oscurare l'esperienza delle donne comuni. Tuttavia, il libro usa personaggi conosciuti per rendere immediatamente osservabili le strutture che hanno ristretto e talvolta consentito l'accesso femminile a professioni e linguaggi pubblici. Quarto, corpo, dolore e immagine pubblica nella vicenda di Frida Kahlo, fra gli esempi più rappresentativi della raccolta. Frida Kahlo permette di osservare come un'esistenza segnata dalla sofferenza fisica possa essere raccontata senza separarla dalla produzione artistica. L'incidente subito in gioventù le provocò conseguenze durature alla colonna vertebrale e periodi di immobilità. Il dato biografico è essenziale, ma non esaurisce la sua figura. La sua presenza nel libro richiama soprattutto la trasformazione dell'esperienza personale in pratica creativa, anche nei momenti di grave difficoltà. Kahlo continuò a dipingere, facendo dell'arte un campo di elaborazione e di affermazione. Questo caso rende più precisa l'idea di resilienza, spesso usata in modo generico. Non significa negare il dolore o vincerlo definitivamente, ma mantenere una capacità d'azione entro condizioni materiali limitanti. La notorietà di Kahlo mostra inoltre il rischio di una riduzione simbolica. La sua immagine può essere consumata come emblema di anticonformismo, perdendo la complessità della sua opera e della sua biografia. Collocarla accanto a scienziate, attiviste e donne di potere aiuta invece a sottrarla a un'immagine puramente iconica. Il ritratto evidenzia che l'indipendenza può comprendere anche il diritto di rappresentare il proprio corpo, la propria fragilità e la propria identità con un linguaggio non imposto dall'esterno. Infine, dalla sovranità alle suffragette potere individuale e diritti collettivi. Il libro mette in relazione donne che esercitarono direttamente il potere con donne impegnate a cambiare le regole della partecipazione politica. Caterina Sforza e altre figure di rango ricordano che la presenza femminile nella storia del governo non è un'eccezione moderna. Tuttavia, tale presenza si sviluppava spesso entro vincoli dinastici, conflitti militari e legittimazioni familiari. La loro vicenda non coincide automaticamente con un progetto di emancipazione per tutte le donne, ma dimostra che autorità, strategia e comando non appartengono per natura a un solo genere. Emmeline Pankhurst rappresenta un passaggio differente. La sua guida nel movimento suffragista britannico porta in primo piano il diritto di voto, cioè la possibilità per le donne di incidere come cittadine sulla vita collettiva. Evita Peron, infine, segnala un'altra modalità di azione pubblica, legata alla leadership politica e alla mobilitazione sociale nell'Argentina del Novecento. L'accostamento è utile perché distingue almeno tre piani di tenere potere personale. Ottenere diritti formalmente riconosciuti e costruire consenso o rappresentanza sono piani connessi, ma non sovrapponibili. In questo senso, la raccolta non propone una storia lineare di progresso, mostra piuttosto conflitti ricorrenti intorno alla legittimità della voce femminile nello spazio pubblico. Le biografie invitano a chiedersi se il potere conquistato da una singola donna modifichi davvero le opportunità disponibili per molte altre. In conclusione, Le Indomabili si rivolge a lettori interessati alla divulgazione storica, alle biografie femminili e alle connessioni tra vicende personali e trasformazioni sociali. Può risultare adatto anche a chi cerca un punto di accesso ampio, non specialistico. A figure appartenenti a secoli e campi diversi, la struttura per ritratti rende possibile scegliere un nome noto e proseguire poi verso protagoniste meno familiari. Il principale beneficio intellettuale è comparativo. Le storie di Pazzia, Pankhurst, Kahlo, Chanel, Magnani o Levi Montalcini non vengono ridotte al medesimo modello di eroismo, ma permettono di riconoscere ostacoli differenti esclusione dal sapere. Mancanza di diritti politici, vincoli sul corpo, pregiudizi professionali e giudizi morali sulla presenza pubblica delle donne. Rispetto a raccolte analoghe di donne straordinarie, il tratto distintivo del libro è l'ampiezza della galleria e la volontà di far convivere potere, arte, scienza, moda, spettacolo e attivismo. Non si concentra soltanto sulle pioniere dei diritti, né esclusivamente sulle celebrità, usa figure di provenienze sociali e ruoli molto diversi per interrogare il significato concreto della libertà e dell'indipendenza. Proprio questa varietà richiede al lettore di mantenere uno sguardo critico, evitando di assimilare esperienze storicamente lontane. Letto in questo modo, il volume offre non un canone definitivo, ma una base ricca per approfondimenti ulteriori e per discutere come si costruiscono. Si contestano e si ricordano le figure femminili nella storia. Se vuoi supportare Daniela Musini, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!